e ti preghiamo di darci uno spirito di rivelazione. Ti vogliamo guardare, contemplare tutti assieme. Vogliamo afferrare la tua volontà e seguirti dove tu vai. Signore, parlaci, aprici la tua parola, come possiamo aprire anche i nostri cuori questa mattina. Riempi la riunione con il tuo Spirito Santo. Amen. Signore Gesù. Ieri abbiamo visto quanto sia importante che la vita della Chiesa prosegua, non solamente con noi, con gli anziani, ma molto di più con la generazione giovane. È molto importante. Non vogliamo vedere che finisca la storia come a Baldassar. Questo non sarebbe buono. Il regno del Signore deve raggiungere la gloria, e questo è molto importante. E spero che i giovani ricevano bene questa parola. Abbiamo bisogno tutti di ristrettezze. Questo semplicemente perché noi abbiamo la nostra carne, siamo prigionieri. Se non fossimo prigionieri non avremmo bisogno di limitazioni, ma la nostra carne è prigioniera. E se non rispettiamo le limitazioni, allora andiamo oltre e viviamo così come viviamo e facciamo quello che vogliamo, e alla fine siamo dei selvaggi. Allora fuoriesce la natura caduta, la natura di animale, di bestia. E se succede questo, allora il Signore non ci può più utilizzare. Alcune volte, quando siamo disubbidienti, siamo cattivi, selvaggi, facciamo quello che vogliamo, allora il Signore non può andare avanti con noi. E non soltanto i giovani hanno bisogno di limitazioni, anch'io devo esercitarmi a limitare la mia carne. E questo è molto importante, come Daniele allora, in Babilonia, in prigionia. Lui ha avuto queste limitazioni, si è esercitato nel limitarsi e non volevano essere contaminati. E questo dobbiamo impararlo tutti. Guardate qui Baldassar, è senza limitazioni, selvaggio, sotto l'influenza del vino, bevono, festeggiano e alla fine non puoi più apprezzare le cose spirituali del Signore, veramente. Perdi ogni sentimento spirituale e poi tratti le cose spirituali come le cose mondane e alla fine tu offendi il Signore e allora viene il giudizio. Ringrazio il Signore per questo libro, non è soltanto un libro di profezia, anzi questi capitoli sono per noi molto importanti. Poi abbiamo visto, lode al Signore, che ci sono anche dei fratelli fedeli. È molto bene avere un tale esempio meraviglioso. Da Baldassar abbiamo visto un esempio bruttissimo, ma dall'altro lato abbiamo avuto un esempio meraviglioso. dei tre fratelli. Meraviglioso, glorioso. Dove vuoi essere? Da quale parte vuoi trovarti? Naturalmente non vogliamo essere come Baldassar. Vogliamo essere come i meravigliosi compagni di Daniele, uomini fedeli. Lode al Signore. Che testimonianza, veramente ottima. E spero che oggi in tutte le chiese avremo tali testimonianze. Lode al Signore. E in questo periodo sicuramente questi tre non erano così vecchi, forse 23 anni, non lo so di sicuro, ma non tanto vecchi, perché all'inizio del tempo di Nebucodonosor. E questa mattina trattiamo il capitolo 6 per i fratelli più anziani. Nel frattempo Daniel si è invecchiato, nel tempo di Dario. Daniel, in questo periodo, probabilmente aveva 80 anni o 85 anni. Se pensiamo che Daniel ha iniziato con 15 anni, poi è stato 70 anni in prigionia, e il primo anno del regno persico del re Dario, lui probabilmente aveva 85 anni. Lode al Signore. E anche bene arrivare agli 85 anni. Ma solamente se tu sei spiritualmente attivo. Allora sei un uomo maturo. Noi tutti dobbiamo anche essere maturi spiritualmente. Alcune volte mi auguro di essere così giovane come te, ma d'altro canto sono anche grato per i capelli grigi. Ci sono molte cose positive. Sì, abbiamo fatto molte esperienze con il Signore, molte prove. Il Signore è molto chiaro e vivente. Impariamo a conoscere questo Dio vivente durante questi anni, perché lo sperimentiamo. E spiritualmente gli anziani, i santi, diventano maturi, maturano molto di più. E di ciò abbiamo bisogno nella Chiesa, ad ogni costo. Non abbiamo solo bisogno di giovani, ma abbiamo bisogno anche di fratelli anziani, maturi, spiritualmente maturi. Troppo giovani? Anche questo non va bene. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. Lode al Signore per i fratelli giovani. Ma nella Chiesa abbiamo bisogno anche dei santi, anziani, pieni di esperienza, fermi, chiari, come colonne nel Tempio di Dio. Tali fratelli, tali santi, di loro abbiamo bisogno. E Daniele in questo tempo è molto richiesto. Adesso leggiamo il capitolo 6. Molto apprezzato. In inglese i versetti sono un po' spostati rispetto a quelli tedeschi. In inglese, capitolo 6:1. Il capitolo 1 appartiene ancora al capitolo 5, versetto 1. Ma in tedesco, il capitolo 6, versetto 1, è in pratica l'ultimo versetto del capitolo 5. È un po', ci porta un po' in confusione. È quello che abbiamo ereditato da Babilonia. Ognuno fa i propri versetti come vuole. E Dario, il Medo, a 62 anni prese la regnanza, il dominio. Veramente la parola di Dio è molto chiara. È stato 70 anni in prigionia e questo era già stato predetto da Geremia. Non un anno prima e neppure un anno dopo. Un Dio meraviglioso. La sapienza di Dio e la sua preconoscenza la dobbiamo apprezzare. La sua saggezza è senza limiti. I suoi pensieri sono come i granelli della sabbia al mare. Questo ce lo dice il salmista. Lui sa ogni cosa. Perciò se tu hai un problema, devi andare da lui. Non andare da qualcun altro, vai da lui. Lui ha la giusta risposta. Lui sa tutto ciò che è successo, quello che succede oggi e quello che succederà nel futuro. Abbiamo un Dio vivente meraviglioso che dobbiamo apprezzare. E dobbiamo credere che Daniele in questo periodo aveva fatto molte esperienze, sicuramente aveva visto tante cose. Questo Dio meraviglioso gli è apparso molte volte e in comunione con il Dio vivente. È veramente quasi da invidiare, Daniele. Signore, vogliamo anche noi una tale comunione. Non avete questo desiderio? Un Dio così meraviglioso. Parve bene a Dario, versetto 1, di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi, distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele. Era già così anziano. Ma non potevano dimenticarsi di lui. Perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Ebbene, questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, versetto 3, perché c'era in lui uno spirito straordinario, lode al Signore. Uno spirito straordinario. Che cosa capisci se senti questo spirito straordinario? Lo spirito in Daniele era così straordinario rispetto a quando aveva 15 anni? Era sicuramente uno spirito meraviglioso in lui, straordinario, ma dopo 70 anni questo spirito è intensificato, è fortificato, è purificato, è cresciuto e persino maturato. E in questo tempo lo spirito in lui non era solo buono, non solo meraviglioso, non solo ricco, buono, puro, ma ora è straordinario. Penso che tutti coloro sono cresciuti nello spirito negli ultimi anni possono testimoniarlo. 40 anni fa abbiamo conosciuto lo spirito. Allora eravamo così pazzi. Oh Signore, amen, alleluia. Eravamo così felici di aver scoperto questo spirito. Potete immaginarvi come giovani che hanno scoperto lo spirito. Eravamo proprio pieni di fuoco, brucianti. Ed era proprio bello. E abbiamo goduto riccamente questo spirito e l'abbiamo sperimentato. 40 anni dopo, oggi possiamo testimoniare che questo spirito migliora sempre di più, è sempre più chiaro, più maturo. Paolo disse: lo spirito investiga tutte le cose. Non avviene all'inizio, ma col tempo, quando tu impari a camminare tramite lo Spirito e tramite lo Spirito anche a vivere e cresci nello Spirito e per essere riempito da Lui, per essere saturato da Lui e lo Spirito inizia a dominare in te, sui tuoi pensieri, nel tuo cuore, le tue decisioni, i tuoi sentimenti, allora vedrai, questo spirito è meraviglioso, è straordinario. Come erano semplicemente gli uomini allora, vivevano solo secondo la loro mente, non era niente di straordinario. Sicuramente ci sono stati persone intelligenti, geni, ma in una certa atmosfera, in un certo punto. Ma lo spirito straordinario è molto, molto migliore che essere soltanto nella nostra mente. Lo spirito investiga tutte le cose, persino le profondità di Dio. Perciò incoraggiamo tutti i santi di imparare a vivere tramite lo spirito e non tramite la nostra mente, continuare a pensare, poi a un certo punto ti girano pure gli occhi. No, non così. Impara a vivere nel tuo spirito e non dimenticarti il perché lui è così straordinario. Perché lo Spirito Santo abita nel nostro spirito. Ai tempi di Daniele, allora, c'era questo spirito che era già straordinario. Molto di più oggi in noi lo sarà. La Bibbia dice: chi si aggrappa al Signore è uno spirito con Lui. Questo vuol dire lo spirito abita nel nostro spirito. Se già allora, ai tempi di Daniele, al tempio del Vecchio Testamento, aveva uno spirito così straordinario, io devo ringraziare il Signore. Questo spirito meraviglioso, l'olio d'unzione, che è il Signore stesso che abita in noi. Amen. Non possiamo neppure descrivere questo spirito meraviglioso che abita in noi. Perciò Paolo poté dire: non io, ma Cristo in me. Molto bene, meraviglioso. Se viviamo nello Spirito, Fratelli, allora non avremo problemi. Se no abbiamo questo problema, quel problema. Perché abbiamo così tanti problemi nella Chiesa? Se tu non vivi nello Spirito e vivi soltanto nella tua mente, quando tu avrai capito tutto nella tua mente, creerai molti problemi per te stesso, per tua moglie, per i tuoi figli, per questo, per tutti i fratelli nella Chiesa e soprattutto per te stesso, a te stesso. Così è. Così impara oggi nel regno del Signore a camminare nello Spirito. Paolo ci dice, cammina nello Spirito tramite lo Spirito. È l'unica via per edificare oggi la Chiesa del Signore. Ricordati, è un regno celeste, ha una natura spirituale. E il Signore regnerà in noi tramite lo Spirito. Così è molto importante, e qui c'è scritto, perché c'era in Lui uno Spirito straordinario. Uno Spirito eccellente in inglese. Signore Gesù. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. L'inizio è sempre buono, all'inizio del regno c'è sempre qualcosa di buono, come a Nebucadonosor. E adesso c'è il regno persico, Dario, non era male. Naturalmente Ciro, altre traduzioni utilizzano un altro termine. Ciro era anche buono e Dio l'ha utilizzato per fare questo decreto, per farli tornare a Gerusalemme affinché il popolo riedificassero il Tempio, la casa del Signore. Ma più tardi non era più così. Vedete, fratelli, l'inizio è buono. Ma poi si scende verso il basso e questo non deve essere così con noi. I capi, allora i ministri, erano invidiosi. Questo è normale, ce lo dovevamo aspettare. Quando Gesù si trovava sulla terra, anche i ministri di allora erano invidiosi. I sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi, i farisei erano invidiosi, invidiosi del Signore, potete immaginarvelo? Anziché ricevere il Signore, concorrono con Lui, potete immaginarvelo? Non pensiate che oggi farebbero anche oggi concorrenza con Lui? Ogni gruppo fa la propria cosa. Ogni denominazione ha la propria direzione. Basta. E se lo fanno apposta o non lo fanno apposta, questo è indifferente, perché loro quello che importa è che concorrono con il re. Lui ha un proponimento, desidera fare qualcosa, ma noi abbiamo altre mire, abbiamo altri proponimenti, abbiamo altri desideri. Se è così, allora concorriamo contro il re. E allora era la stessa cosa. I capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno. volevano trovare un'accusa. Non è forse la stessa cosa come ai tempi di Gesù? Per 3 anni e mezzo hanno cercato in modo intensivo di trovare un punto nel Signore, qualcosa che non andava, uno sbaglio. Ma non potevano trovare alcuna occasione, né alcun motivo di riprensione. Potete immaginarvelo? Penso che se volete cercare uno sbaglio in me, penso che lo possiate trovare facilmente, in 5 minuti. Non so se proprio così in fretta, ma forse 10 minuti. Ma qui vediamo quanto era maturo Daniele. Era maturo. A questo tempo non potevano trovare alcun motivo di riprensione. Sapete, fratelli, se non siamo cresciuti, e più diventi anziano, più verranno trovati degli sbagli in te. E questo non è bello. Anzi, dovrebbe essere così che più noi cresciamo nella vita, che meno si trovano errori nella nostra vita. Se la cosa contraria e se dopo 10 anni, 20 anni, tua moglie trova così tanti errori come il giorno del matrimonio, allora non sei cresciuto per niente nella tua vita, non c'è stato nessun cambiamento. Prima ti sei sempre arrabbiato e adesso ti arrabbi ancora di più. Non pensate che sia così? Se non ci sono cambiamenti, non c'è una crescita nella vita. Non va bene, non deve essere così. Quindi qui vediamo con Daniele, aveva 85 anni. Questi satrapi e i capi non potevano trovare nessun motivo di riprensione e hanno veramente cercato, sono sicuro, perché lo volevano veramente, volevano trovare qualcosa, perché volevano eliminarlo. Ma lode al Signore. È così meraviglioso vedere qua che non trovarono alcun motivo di riprensione. Perché? Perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Amen, alleluia. Lode al Signore. Un tale versetto lo dobbiamo veramente apprezzare, questa parola, questa descrizione di questo fratello anziano. Possiamo soltanto apprezzarlo. Non soltanto dobbiamo meravigliarci di lui, ma dobbiamo anche ringraziare il Signore. Perché possiamo vedere, e anche per noi credenti possibile, se più che noi cresciamo, e più diventeremo simili a Lui. Non è il motivo della vita che si trova in noi. Il Signore non vuole soltanto salvarci, non vuole solo giustificarci, santificarci, ma ci vuole rendere simili all'immagine del primogenito figlio di Dio. Questa è la sua meta. Io non guardo, non desidero guardare gli altri. Ah, che sbaglio. Ah, guarda quell'altro. Sì. Che cosa vuoi fare? Sì, lo vediamo. Ma preferisco guardare me stesso. C'è sempre il pericolo che tu veda gli errori degli altri, ma non vedi i tuoi. Per gli errori, gli sbagli degli altri, puoi toglierti gli occhiali, non ti servono. Li vedi benissimo. Ma i tuoi propri sbagli, anche se hai un microscopio, non li vedi. Abbiamo problemi nella Chiesa perché vediamo i problemi degli altri, ma non vediamo i nostri problemi. Non ha detto forse il Signore? Perché vedi questa piccola scheggia nell'occhio dell'altro, ma la tua trave non la vedi? È così. Più tu cresci, più vedi i tuoi propri errori e dirai al Signore: Signore, elimina questo sbaglio. In Ebrei ci dice: Lui può salvarci appieno, completamente. Alcuni vogliono essere soltanto salvati dalla fine, dallo stagno di fuoco, dalla condanna eterna. Ma tramite la vita in noi, il Signore ci vuole salvare finché siamo trasformati a sua propria immagine, ci vuole portare alla gloria. Perciò abbiamo bisogno di essere ancora più salvati. Paolo in Romani 5 disse: molto più saremo salvati tramite la sua vita. Molto più salvati. Abbiamo bisogno di una salvezza giornaliera. Se vedi uno sbaglio dentro di te, non solo devi prendere il sangue, ma devi essere salvato. Devi dire: Signore, salvami. Portalo via da me. Tu sei il mio salvatore. Io ho detto al Signore: se mi posso salvare da solo, allora non ho bisogno di nessun salvatore. Ma io non posso salvare me stesso da solo, perciò tu sei il mio salvatore. Abbiamo bisogno di salvezza. Il Signore ci sia misericordioso. E qui vediamo la maturità della vita spirituale di Daniele. Signore Gesù, desidero vedere che tanti anziani nella Chiesa, che più maturiamo, più ci trasformiamo, perché se non è così, più diventi anziano, più verranno in superficie le vecchie malattie, allora ci lamenteremo. Questo e quell'altro non va bene. Se è così, allora non voglio invecchiare. Ma se siamo cresciuti, maturati nella vita spirituale, è una cosa meravigliosa, è una testimonianza per il Signore. E di ciò abbiamo bisogno nella Chiesa, nel Regno di Dio. Qui dobbiamo vedere tanti anziani maturi, fratelli e sorelle. Sì, è molto importante. E lode al Signore, è pure possibile. Amen. In lui non potevano trovare alcuna mancanza da potergli rimproverare, perché era fedele. Questa parola è buona, essere fedeli. Nella Scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, questa parola fedele, questa virtù, è nominata spesse volte, soprattutto in Matteo 24-25, i versetti, soprattutto i versetti che parlano del ritorno del Signore, che noi tutti al suo ritorno saremo trovati fedeli. Ciò che tu hai visto di Lui, quello che hai ricevuto, hai sentito, rimane fedelmente in te, indifferentemente dalle situazioni, indifferentemente dalle difficoltà, anche se le persone ti capiscono male, ti fraintendono. Se tu hai visto una cosa dal Signore, allora non ti cambi, tu sei fedele, fermo. Dopo tanti anni abbiamo visto tanto, io personalmente ho visto tanti fratelli, alla fine erano brucianti, alleluia per Cristo e la Chiesa. Dopo 5 anni la stessa cosa, 10, 20 anni ancora, alcuni dopo 5 anni non lo furono più, altri dopo 10 anni, altri arrivano fino a 15 anni e poi abbandonano, e alcuni dopo 20 anni. Ho persino visto alcuni dopo 40 anni o dopo 60 anni. Abbiamo tutti bisogno della grazia del Signore per essere fedeli. Conosco solo uno che è veramente fedele. Anzi, la fedeltà è il suo nome. Egli dice colui, il fedele. E se non lo viviamo e non viviamo tramite di lui e non manteniamo la fedeltà in noi, non è semplice. Molti anni nella vita della Chiesa ci sono così tanti problemi. Difficoltà, fraintese, propri sbagli, sbagli degli altri e così via. È una prova. Ma la fornace non è male, lo stagno di fuoco è molto male, ma la fornace no. Perché la fornace è per la prova. Non ha forse detto Pietro che la nostra fede, quando viene provata attraverso il fuoco, diventerà più preziosa di che cosa? Dell'oro di Nebucodonosor. Questo significa è molto più preziosa. Amen. Penso che questi tre fratelli, questi compagni di Daniele, dopo essere usciti dalla fornace, erano ancora più puliti di prima. Più puliti. Il fuoco gli ha fatto bene. Quando sono usciti dalla fornace non avevano più dei batteri addosso. tutta la sporcizia, ciò che era rimasta, è andata via. Questo va bene. Lode al Signore. Ebbene, se siamo provati, è normale, fratelli. E l'ha scritto pure Pietro a tutti questi fedeli che erano sparpagliati. Questo appartiene alla maturità della vita. È meraviglioso vedere quanto siamo fedeli. Anche Abramo venne provato, ma non all'inizio. Voi giovani non avrete così tante prove. Quando voi siete nella scuola, allora gli esami saranno proporzionati alla vostra scuola. Quando sarete nel ginnasio, le prove saranno più difficili. Studi anche tu all'università? All'università le prove saranno ancora più difficili. Questo vuol dire che secondo la crescita nella vita, Dio ci proverà anche in base a quanto siamo cresciuti, per vedere quanto siamo fedeli. E Abramo, dopo aver fatto tante esperienze col Signore, Dio un giorno gli disse: Abramo, e Abramo disse: sono qui. E questa è bella, questa risposta. Non, aspetta, adesso non ho tempo. Lui disse: qui sono io, sono qui. Una tale reazione, subito ha udito: sono qui. Porta tuo figlio sul monte Moria e offrilo come offerta per me. Che cosa faresti tu, Stefano? Se Dio ti disse: porta Emanuele domani e offrimelo, io penserei: ma ho sentito bene? Forse ho capito male. Signore, puoi dirlo ancora una volta? Puoi ripeterlo? Dio non ebbe bisogno di dirlo due volte. E lui non ha pure chiesto niente. A questo tempo lui ha imparato ad essere fedele e ha imparato l'ubbidienza. È meraviglioso. Perciò, fratelli, tutto ciò che abbiamo ricevuto non deve venire da un messaggio di qualcuno, ma il Signore personalmente ti deve parlare. Tu devi essere convinto che sia veramente quello che il Signore ti dice, affinché ciò che tu hai visto e che hai sentito, hai sperimentato, nessuno te lo possa togliere. Ebbene, vedere in modo chiaro. Dobbiamo essere tutti chiari e fare questa esperienza col Dio vivente. Questo è un presupposto. Altrimenti non puoi essere fedele. È difficile essere fedele. Ma più tu fai esperienze col Signore, e più è per te facile essere fedele. Amen. E alcuni, uno ha menzionato un versetto ieri in Apocalisse 17. Coloro che hanno seguito l'agnello sono i fedeli. E il Signore dice alla Chiesa a Smirne: sii fedele fino alla morte. E in questo periodo Daniele era veramente fedele fino alla morte. Per lui era una piccolezza. È per lui indifferente essere nella sua cameretta in preghiera oppure nella fossa dei leoni, non c'era differenza. Signore Gesù. Ed era così, conosceva così tanto il Dio vivente. Il nemico cerca una via. Poi dissero, quegli uomini dissero dunque, noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele. L'hanno ammesso, versetto 5. Anche i farisei e i sommi sacerdoti e gli scribi, anche loro hanno ammesso, non abbiamo speranza, non troviamo nulla in quest'uomo. Persino Pilato, Ponzio Pilato, non ha trovato nessuno sbaglio nel Signore. Voglio dire con questo che Daniele, in questo momento, in questo tempo, si poteva dire che era un'immagine per il nostro Signore. Ciò che lui ha vissuto qui era la stessa cosa che ha vissuto il Signore quando era sulla terra. Siamo molto toccati di Mosè, di Giuseppe, di Davide. Abbiamo sempre detto, sì, sono un'immagine per il Signore. Mosè in Ebrei 2 è stato nominato, menzionato, ma Giuseppe la scrittura non ha mai menzionato un suo sbaglio, è una cosa incredibile. Questo uomo era veramente un'immagine del nostro Signore, un modello. Non hanno trovato nessuna accusa, pretesto per accusa, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Adesso vogliono fare un complotto, fare una legge qualsiasi che sia contro la sua fede. E allora possiamo trovare qualcosa di sbagliato in lui. Questo però non è giusto quello che fanno. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero, avete letto anche voi questo punto, non dobbiamo leggerlo, hanno fatto un piano, un complotto e vogliono catturare Daniele. Signor Gesù, che re Dario quindi firmò il decreto e il divieto, 9. Il re promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni, 7. Una cosa così stupida. E questo re Dario l'ha fatto, l'ha firmato. Così è il regno in questo tempo. Ma lode al Signore, versetto 11. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniel. No, è il versetto 10. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperto verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Che cosa faresti tu? Almeno, perlomeno chiuderei le finestre. Prego, continuo a pregare, ma le finestre almeno le chiudo. Mi adeguo. e poi saremo persino saggi. Dobbiamo essere saggi, avere saggezza. No, questo non è essere saggi, ma è fare compromessi, avere paura. Perché dobbiamo avere paura? Ciò significa che questo uomo, Daniele, non fa compromessi, non ha paura in relazione alla sua relazione col Signore. Lui non cambierà nulla, indifferentemente dal resto. Tu puoi fare ciò che vuoi, ma questo uomo non cambierà le abitudini che ha con il suo Dio per causa nostra. Ma noi facciamo molti compromessi. Ah, sì, saggio. Sei saggio, sì. Tu nel tuo modo saggio, che cosa hai guadagnato? Non puoi neppure edificare la tua famiglia e non puoi portare neppure tu stesso sulla retta via. No, fratelli. Dobbiamo sperimentare in questo modo il nostro Dio, conoscerlo, e per questo abbiamo bisogno di maturità. E Daniele in questo tempo è maturato. Amen. E sicuramente era un uomo molto occupato. Era quasi il capo dei capi. Aveva molte persone sotto di lui. Era molto impegnato ed era molto preciso nel suo lavoro. Molto preciso. Molto uno è più preciso è una persona e più lavoro ha. Non dovete pensare che Daniele aveva tanto tempo libero, ma nonostante ciò lui trovava del tempo per pregare. Questo significa che non significa che pregava solo queste tre volte, ma queste tre volte proprio si separava in modo specifico per pregare per il proponimento di Dio per Gerusalemme, perché nel suo cuore non c'era Babilonia o il regno persico, ma c'era il regno di Dio. Un tale cuore che era nella sua esperienza, la comunione del Signore era continua, ma ciò non gli bastava. Lui voleva anche separare un tempo, appartare un tempo tre volte al giorno, dove smetteva di fare ogni cosa, diceva stop, adesso voglio pregare in modo specifico per Gerusalemme e ricordare a Dio quanto tempo ancora. Ho spesso sentito dai santi, sai John, non ho tempo, siamo così occupati che non abbiamo tempo, ma tu hai tanto tempo per giocare con il tuo computer. Hai tempo di fare questo e quell'altro, trovi tempo per fare tante altre cose, ma non hai tempo per il Signore. Siamo così impegnati, siamo uomini impegnatissimi. Non dobbiamo impegnarci così tanto, che alla fine non abbiamo tempo per pregare. Ma si vede come questo uomo, relativamente al piano di Dio, tratta Dio in modo serio. Non c'è da meravigliarsi che Dio ama questo uomo. Lui è come Giovanni, viene nominato come l'uomo amato. L'uomo amato dal Signore. Amato dal Signore. Dio lo amava in modo particolare. E posso capire Dio perché ha amato questo uomo. Tre volte al giorno. Quante volte ti rivolgi in modo particolare al Signore in direzione di Gerusalemme? Signor Gesù. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Versetto 11. Anche questo è buono, pregare e invocare. Che cosa posso descrivere? Come preghi verso il Dio vivente? Nella nostra preghiera verso di Lui, noi gli parliamo con il cuore, soprattutto riferendoci alle sue cose. E allora nella prigionia, ed si sono trovati 70 anni nella prigionia, e qui era verso la fine, e lui era ancora così bruciante nel suo cuore, e pregava, invocava. Tutto il suo io era proprio dentro in questa cosa, coinvolto. Signore, quando ricostruirai Gerusalemme, la tua casa, il tuo tempio, il tuo regno, il tuo popolo? Adesso si trova in macerie, completamente distrutta. Signore, vuoi proprio lasciarlo così? Oppure ti è indifferente, anche se la Chiesa è così, vabbè, è così. Mezzo morto o mezzo vivente? Sì, va bene. Loda al Signore lo stesso per la Chiesa. Noi siamo tutti così. Piangi tu per la Chiesa? Ti sei lamentato presso Dio per la situazione così pietosa della nostra Chiesa? Signore, che cosa abbiamo fatto? Sii misericordioso, mostraci, esponici. Puoi farlo con la tua Chiesa in questa situazione? Pensi che il Signore non si occupi della sua Chiesa? Non hai forse letto? Lui cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E allora quanto si è occupato della Chiesa? Ma la Chiesa non voleva ascoltarlo. E che cos'era il nostro atteggiamento? Siamo così. Lode al Signore, perlomeno siamo in cinque qua. Sei contento? Sei soddisfatto? Non hai chiesto al Signore, è tutto ciò che hai? Non c'è altro? Dove sono coloro che cercano? Li vuoi lasciare tutti a Babilonia? Non hai forse detto in Apocalisse 18 non volete uscire da essa? Dove sono i fedeli? E se sono fedeli, perché li hai lasciati là? Perché non discuti con il Signore? Perché tu puoi piangere per te stesso solo o per gli altri anche? Un tale cuore. Lui aveva, Daniele aveva un tale cuore per Gerusalemme. Signore Gesù. così 3 volte al giorno non ha soltanto pregato, ma ha pregato per Gerusalemme. Loda il Signore.
Amen.
Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale e così via. Il povero re si è accorto di aver fatto un grosso sbaglio e non poteva più ritirare la sua parola. È così purtroppo. Il governo oggi fa degli sbagli e non possono tornare indietro. Ma non fatelo anche voi. Se tu fai uno sbaglio, ravvediti. Noi tutti sbagliamo. Ma se non ti ravvedi, è uno sbaglio ancora più grande. Allora vuoi ancora giustificarti. Ancora peggio. Il salmista disse: Signore, non pormi davanti al tuo giudizio, perché nessun vivente si troverà giusto davanti agli occhi tuoi. È così. Signor Gesù, il re non poté fare nulla e voi conoscete la storia. Hanno gettato Daniele in questa fossa, nella fossa dei leoni. Signor Gesù. Versetto 15, ma quegli uomini vennero, no, il 14, udito questo, il re ne fu molto addolorato, ma non si mise in animo di liberarlo, però lui non poteva, soltanto Dio lo può liberare. Si mise in animo di liberare Daniele fino al tramonto del sole, fece di tutto per salvarlo, ma non riuscì. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto proclamato dal re venga mutato. E questo versetto ci mostra che il regno persico non è più così prezioso come quello di Babilonia. Solo Nebucadonosor aveva questa forza assoluta, ma questo re no. Nebucadonosor avrebbe potuto dire: vai via, sparisci. E un secondo dopo poteva dire: no, ho cambiato la mia opinione, no, lascialo qui. Aveva un dominio assoluto. Tutto ciò che diceva poteva farlo, ma Dario non più. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E poi, il giorno dopo, versetto 19, la mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. È un re buono, nonostante ciò è un re buono. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, questo è molto meglio, come ministro, come l'ha chiamato ieri, ministro di tutti i capi. Questo è molto meglio, servo del Dio vivente. Amen. Tutti dobbiamo avere questo titolo. Che lavoro hai tu? Che cosa fai tu? Tanti uomini chiedono: che cosa fai tu? Non potevo neppure descriverlo. Adesso lo so, devo dirgli: sono servo del Dio vivente. Il tuo Dio che tu servi con perseveranza, così bello. Lui ha un tale nome, è servo del Dio vivente e lo serve con perseveranza. Ha potuto liberarti dai leoni? Che cosa si aspettava Dario? Non lo so. Soltanto il ringhiare dei leoni, il ruggito dei leoni. Ma a sua sorpresa, penso, ha sentito la voce di Davide. Ma una cosa sorprendente è che lui ha posto questa domanda. Vuol dire che ha avuto comunque una speranza che suo Dio, che era così vivente, poteva salvarlo anche lui, salvare anche lui. Forse ha letto, forse nel libro delle cronache, dei tre che sono stati gettati nella fornace, i suoi compagni. E forse questa è l'ultima speranza. Lo stesso Dio forse potrà salvare anche Daniele. Altrimenti non sarebbe andato così presto la mattina e porre così una tale domanda. Daniele dice: vivi per sempre, o re. Meraviglioso. L'ha sempre detto tutte le volte al re, tutte le volte che ha visto il re gli ha detto: vivi per sempre. E ora dice la stessa cosa. Non è che si è gioito e raccontato: ah, guarda, vivo ancora, sono qui. Se fossi stato io che avessi fatto una tale esperienza, sarei impazzito. Vivi per sempre, o re, disse. Per lui è una cosa normale. Per lui è una cosa normale. Non è successo niente di particolare. È un'esperienza meravigliosa, è un'esperienza ulteriore fatta con il Dio vivente. Vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui. Lode al Signore. Persino Dio non ha trovato colpa in Daniele. È stato trovato innocente davanti a Dio. E questo è sufficiente se gli altri trovano delle colpe. Ma per te deve bastare che Dio ti trova innocente. Questo è ok. Allora, col Signore Gesù è stata la stessa cosa. Tutti hanno cercato di trovare una colpa in Lui, di accusarlo, ma per Lui era indifferente quello che diceva la gente. Finché Lui era trovato innocente davanti a Dio, questo bastava. Perché ci dobbiamo giustificare così spesso? Lascia che Dio ti giustifichi, questo è meglio, veramente. Non abbiamo bisogno di combattere, giustificarci e poi litighiamo. Questo non vale la pena, litigare nella casa del Signore. Se tu sei innocente, Dio ti troverà innocente e i leoni non ti potranno divorare. Ma se sei colpevole, allora i leoni ti ti salteranno addosso, come agli altri. E anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Lode al Signore. E questo l'ha detto quando si trovava ancora nella fossa, in modo così chiaro, era tranquillo e in modo molto chiaro, dettagliato. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa e portato dalla morte alla vita. Non è bene? È così con noi tutti. Nella nostra esperienza, piccola o grande, il Signore ci vuole portare attraverso la morte in risurrezione. È così meraviglioso. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Lode al Signore. Meraviglioso. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni, non solo loro, ma con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa? Ok. Voi sapete che cosa successe. Che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. E qui c'è ancora un'altra volta questo risultato. Signore Gesù, meraviglioso. Se abbiamo una tale esperienza, allora porteremo anche un cambiamento su tutto il regno. Una tale esperienza è una cosa veramente potente. Non è soltanto un predicare una dottrina o una teologia, una predica. Ma qui c'è una testimonianza dell'agire del Dio vivente. Questa deve essere la nostra testimonianza. Questa testimonianza è potente. Non una predica, ma una testimonianza della nostra esperienza col Dio vivente. Lode al Signore. Allora il re Dario scrisse, forse l'ho scritto, non lo so più. Amen. No, non ha scritto un punto. Versetto 25 del capitolo 6. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra. Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele. Vedete, fratelli, una tale testimonianza influenza tutta la terra. Come allora gli apostoli, i discepoli ai tempi di Gesù, perché la loro testimonianza ha ribaltato tutta la terra. Perché predicavano bene? No. Ma perché erano testimoni. Con i loro occhi avevano visto questo Cristo vivente, erano stati con Lui, avevano visto come Lui aveva sofferto, come era stato crocifisso, come era risorto, come era sceso in cielo. Per loro non era un insegnamento, loro l'hanno visto con i loro propri occhi e hanno testimonianza, e la loro testimonianza era così potente. E che cosa testimoniamo noi? È stato scritto, guarda, vedi, è scritto. Tutto è scritto, ma nessuno ci crede. Abbiamo bisogno oggi di questa esperienza, e non solo all'inizio, ma fino alla fine. La Chiesa ha bisogno di maturità per il suo regno. Questa maturità della vita è importante per il proseguimento del Signore. E qui lo vediamo in Daniele, gloria al Signore. Così questo libro incoraggia i giovani, per i molto giovani, e anche... per gli anziani e anche per quelli che non sono né giovani né anziani. Lasciateci restare fedeli fino alla fine. Amen. Amen. Cercheremo negli ultimi tre messaggi di trattare gli ultimi sei capitoli. Faremo un intercity. Lode al Signore.